In quel tipo di problemi la classe delle sinusoidi è chiusa. Quindi se voi spaccate dentro un sistema una sinusoide, il sistema vi risponde con una sinusoide che ha la stessa S. Se vi risponde con una sinusoide che ha la stessa S, l'incognita è soltanto nel fasore che ne dà la condizione iniziale. Ma il fasore che ne dà la condizione iniziale è un numero complesso, quindi due numeri reali. Quindi la ricerca della soluzione di un'equazione differenziale diventa un problema algebrico nello spazio a due dimensioni, cioè sul piano. Quale altro vantaggio mostruoso c'è? L'abbiamo visto. Derivare nel dominio del tempo vuol dire moltiplicare per S nel dominio della variabile complessa. Quindi ogni volta che ho una derivata prima, io la tolgo e metto S e ho derivato. Capite che sostituire il derivare con moltiplicare è una cosa eccezionale. Per lo stesso motivo, integrare vuol dire dividere per 1 su S. Quindi, facilissimamente, io posso gestirmi la mia equazione. In che modo? La prendo nel dominio del tempo, per ispezione la riformulo nel dominio della variabile complessa, S, la risolvo come equazione algebrica, gli rimetto davanti in parte reale D, perché solo la parte reale è una misura e quindi ha un significato fisico, e poi la faccio nuovamente evolvere nel dominio del tempo moltiplicandola per E alla S e T. Perché vi ricordo che noi abbiamo tolto gli esponenziali ai due membri e questa operazione dal punto di vista analitico poggiava sul fatto che essendo un esponenziale il fattore togliendolo si passava ad un'equazione equivalente e questo era un gioco analitico. Dal punto di vista fisico vuol dire che abbiamo cancellato la variabile tempo. E quindi, in termini cinetici, che abbiamo deciso di studiare il movimento del cavallo salendo sulla giostra cavalli e non restando sul prato, e in termini fisici, che non c'è più il passato e il futuro perché il tempo è una grandezza che non cresce. Va bene? Attenzione, perché con gli ingegneri noi lavoriamo sempre per istruzione. Quindi io adesso farò due o tre esempi e poi richiamerò velocissimamente il teorema di Kernel-Steinmetz e dopodiché nuovamente risolveremo quegli stessi esempi applicando a tavoletta la tabellina. Lo farete un paio di volte e vi diventerà un riflesso condizionato. Badate che qualora io abbandonassi la forma canonica della sinusoide e passassi ad una forma solo periodica ma sgaloppata, quindi con un forte residuo armonico, quindi con una forte distorsione, non avrei assolutamente nessun problema, perché potrei da ingegnere avvalermi della serie di Fourier. Siccome la condizione di Dirichlet dice che per applicare la serie di Fourier basta che la funzione sia generalmente continua, abbia al più un numero finito di punti di discontinuità di prima specie, dico di prima specie perché voi sapete che in matematica esiste la prima, la seconda, la terza specie, in fisica esiste solo la prima specie. La seconda specie dice che io posso avere il limite infinito dalla destra alla sinistra o compiere infinite oscillazioni. Il compiere infinite oscillazioni è un conto di parole e quindi non risponde alla verità. L'ampiezza infinita no, perché tutto è offerto da una sorgente energetica che è finita e quindi chi è che può fare delle oscillazioni infinite? Chi le paga? La terza discontinuità, detta anche discontinuità rimovibile, va bene, non la prendo neanche in considerazione perché siccome mi rivolgo agli ingegneri parlare della discontinuità rimovibile non vuol dire un cazzo. Quindi siamo sulla discontinuità di prima specie e la discontinuità di prima specie ammette lo sviluppo in serie di Fourier. Attenzione, ultima cosa, così cominciamo a fare l'ingegneria alta. La discontinuità di prima specie voi non ve la potete permettere nello stesso momento in cui la applicate ad un sistema, ad una variabile che è variabile di stato. Vi spiego meglio. In analisi matematica la variazione, la discontinuità della prima specie, limite dalla destra e dalla sinistra diverso, quindi salto della funzione, quindi gradino finito, è una cosa assolutamente fisiologica che vi consente di fare tutte le operazioni che volete. Se questa è applicata ad una variabile di stato, ecco un motivo in più per usare le variabili di stato, non ve lo potete permettere. Volete vedere? prendete una forza finita, applicatela ad un attrito e ad una massa. Date alla velocità che la variabile di stato un gradino. La derivata del gradino quanto vale? Per favore non venite a dirmi che questa è una discontinuità e che quindi non si può usare la derivata perché vi sparo. Queste sono cose che potete... No, non è vero. Nel senso che, guardate, prendete una rampa. Quant'è la derivata? Zero? Vero? Giusto? Lo vedete? La derivata qui è una costante positiva, qui e qui è zero. Adesso, a parità di salto, accelerate la rampa. La durata rimane si riduce, ma l'area deve rimanere la stessa e quindi l'ampiezza sale. Quando quest'angolo diventa pi greco mezzi, l'area rimane finita e l'ampiezza quanto vale? Infinito, cioè si chiama impulso di Dirac. Allora, date un gradino alla velocità. Questo che cos'è? Moltiplicato per K, gradino, vero? Gradino per K, gradino. M per la derivata del gradino, cosa vi dà? M per l'impulso. Un impulso più un gradino che cosa fa? Un impulso. Ma scusate, come fa un impulso al secondo membro ad essere uguale a una forza finita? I casi sono due, o Newton ci ha raccontato delle balle, cosa poco probabile, oppure il secondo membro non è infinito. Ma siccome il secondo membro era infinito perché c'era un impulso derivava dal gradino, quindi non c'è. Quindi l'ingegnere dice non so niente, ma so che quello che c'era nell'intorno destro è uguale a quello che c'è nell'intorno sinistro. Non vi preoccupate, se non foste completamente stormi non sareste normali, quindi adesso lo ripeto, perché poco poco l'avete acquisito, molto molto vi piace, tantissimo vi fa incazzare perché lo siete persi per strada. Quindi mettetevi in posizione antalgica, garantite la buona circolazione dell'aria perché oggi è una giornata calda e tra due nanosecondi io lo ripeto, va bene? Bene. Male? No, l'ha superato la fase, sì. Guardi che l'impulso nasce da lì, Cioè se lei saliva male qui, dava un gradino e usciva lì. Allora, ripetiamo il discorso. Siete d'accordo che la derivata del gradino è il punto?
Sì.
La derivata della rampa è il gradino di durata finita. Se la rampa si erige fino a diventare un gradino, la risposta è il punto. Va bene? Va bene? Bene, allora, prendiamo la legge della dinamica, diciamo che la forza impressa che avete dato voi e che quindi possibilmente è finita, deve equiripartirsi tra l'attrito, che è algebrico, e l'inerzia, che è differenziale, dove la variabile U diventa una variabile di stato. Allora supponete per assurdo di dare un gradino alla variabile di stato. Il gradino della U per K mi dà K volte un gradino, quindi un termine che non so quanto valga, ma è finito. La derivata della U mi dà l'impulso delta, che moltiplicato per M mi dà ancora l'impulso delta, perché M per infinito è infinito. L'infinito del secondo addendo più il finito del primo addendo mi dà l'infinito. Quindi è una situazione in cui sono partito da una forza al primo membro che era finita e una presenza al secondo membro che è infinita. E allora delle due una. O Newton ha cannato, e corre voce che non sia così, oppure essendo il primo membro finito, deve essere anche il secondo. Ma perché il secondo è finito? È infinito? Perché c'è un impulso. E l'impulso perché c'è? Perché una variabile di stato ha subito un gradino. La variabile di stato continua ad essere di stato perché il sistema accumula energia. E allora cosa resta? Che non è vero un cazzo che era un gradino. Ma se non è un gradino, il limite della destra è uguale al limite della sinistra. Il limite della destra cos'è? U0 meno. Allora U0 più sarà uguale a U0 meno. Ecco, la condizione del
principio.
Va bene? Ci siamo? Vi piace un po' chi è? Che cazzo. Allora, ci siamo? operare con Kevin Steinmetz. Allora, la regola di Kevin Steinmetz cosa dice? Dice che una funzione, non so quale, una funzione, viene sostituita dal tensore. Quindi da un numero complesso. Una costante moltiplicativa, quale che sia, si conserva. Derivare equivale a moltiplicare per S. Va da sé che integrare vuol dire dividere per S. Allora, una volta che vi siete scritto questa tabellina in parti non menzionabili, dopo averla sempre sotto mano, sotto occhio, vediamo per istruzione come riusciamo a gestire questo modello. Per favore, ragazzi, dopo che avete scritto, guardate la lavagna, perché io sarò per istruzione e voi invece pure. All'obbedienza. C'è stato solo un periodo ancora più delirante, il ventennio fascista, in cui facevamo l'opposto. Prendevamo le parole straniere e le traducevamo in italiano anche quando non avevano nessun significato, per cui la garçonnière, che voi chiamate scannatoio, cioè luogo dove bisogna pur che il corpo giusti, la garçonnière era diventata giovanottiera, che sembra un capo di biglietteria intima. Il caffè per i mal di denti era diventato cialdino, e Saint-Louis Blues era diventato la malinconia di San Luigi. Quindi noi siamo deviati allo stato puro, perché non so io, anche non so, la mia generazione il parapluì, parapioggia, nel senso anticoncezionale del termine, lo chiamava l'italiana, poi c'è un florilegio di nomi, comunque l'italiana. Adesso ho una notizia che viene chiamato direttamente in inglese. Ora, se anche nelle cose più intime uno usa la lingua del popolo dominante, non serve. Voi sapete perché si usava il termine corrente? Voi sapete che c'è un termine, no, che viene usato. Dovete sapere che nel 1923 accadono due cose importanti. La prima, che Doherty fece il teorema di Doherty, di matematica, e questa è la meno importante. La seconda, che i signori Hannover e Tuborg scoprirono, produssero a livello industriale il primo parapioggia e lo chiamarono Gold One, in un'epoca in cui gli italiani non sapevano l'inglese, non che adesso lo sappiano, non sapevano di far credere di sapere. Da lì nacque la denominazione corrente, oggi sostituita con quell'altra. Tutto qua. Siete pronti? Allora possiamo riprendere?
Chiamarlo
Hannover e Tuborg.
Chiamarlo
in italiano, no, meglio. La lingua del padrone mi sembra meglio. Io credo che non so, abbiamo una lingua stupenda, ma comunque. A me può riuscire di quelle che sono di allora, siamo pronti? Guardate ragazzi, non copiate, lo guardate come lavoro di istruzione. Allora, S, K, perché una funzione diventa un fasore, una costante moltiplicativa resta, una funzione diventa un fasore. La costante moltiplicativa resta, la derivata diventa S, la funzione diventa un fasore. A questo punto la velocità cos'è? Torniamo nel dominio del tempo. Girarci intorno quando avrà oltrepassato la velocità critica il telefono, d'accordo?
Però la prima domanda era lecita.
La prima sì, la seconda è una cazzata. Comunque, e io allora io non posso ripetere la dimostrazione a lei perché
no, vado lì a leggere una casa.
Facciamo così: quando c'è la pausa pipì, ci mettiamo fuori e io me la rifaccio, va bene?
Grazie mille.
C'è qualche altro che non ha capito? Anche se è vero, non lo dite perché volete suicidare. C'è tutta una dimostrazione complicatissima che se lei non c'era non può aver capito. Se l'avesse capito avrebbe potuto fare del cielo e mirare. Allora, guardate, a questo punto io devo semplicemente dare ad S il valore che compete al tipo di regime. Facciamo un esempio. L'ingresso era una forza costante. Se l'ingresso è una forza costante, la risposta deve essere pure costante. Giusto? Perché abbiamo detto che deve essere della stessa classe. Allora, se è costante, S è uguale a 0. Quindi viene F diviso K. Giusto? Questo mi viene E alla 0 che vale 1. Quindi mi viene F diviso K. Va bene? Ci siamo? Andiamo a vedere se è vero. In questa equazione differenziale, se F è costante, U è costante, quindi questa derivata sparisce. E allora F su K è esattamente U. Visto? Avete visto che ho trovato la soluzione di regime a ingresso costante? Devo semplicemente far fuori la derivata. Perché se l'ingresso è costante la risposta deve essere costante, tutto quello che sottoderivata viene fatto fuori rimane semplicemente il termine energetico. Infatti, se voi spostate un punto materiale a velocità costante, la massa non sottoposta ad accelerazione non risponde con forza di inerzia, voi dovete pagare soltanto la forza d'attrito. E quindi la velocità con cui muovete la massa è la forza applicata diviso il coefficiente d'attrito. Avete visto? Avete ritrovato un dato fondamentale della meccanica razionale applicando la sinusoide. Arrivo. Io non sento molto, non sento di chi sento male di là. Quindi avrei mi manda a fare la testa io se vengo lì.
L'ultima parte
ci vorrà un po' di tempo perché ci occupiamo, però ho già detto che lo vediamo. Quando un collega pone un quesito, il silenzio deve essere assoluto anche se dica poco per forza. Spero rispetto a lui. parla, non ci mette il messaggio, è io mi prego di dire. Se voi fate questo, io sarò le condizioni per cui voi non lo possiate fare. E siccome in mezzo io ho tutto potete fare, tranne che mancare di riguardo e di correttezza al collega. Chiaro? Non vi preoccupate, non ve lo dico con la necessità. Ci abitueremo da così. Provo. Lui ha posto una domanda, voi state in silenzio, pensate a cose non menzionabili, ma non lo potete fare. Dica.
Quell'S soprassegnato al denominatore.
Sì.
È lo stesso.
È quello dell'accessorio, è quello che c'è via la SDT. Perché noi abbiamo detto che derivare vuol dire moltiplicare per S. Il calcolo operatoriale ha questa cosa di fantastico, che fa fuori i limiti dei rapporti incrementali e li può diventare un fattore. Moltiplicare è algebrico, non è dinamico, perché quando voi moltiplicate non avete nel dominio del tempo, non avete la condizione iniziale. Invece quando derivate, sì, avete la condizione di uscita. Quindi in un solo colpo, con l'accessorio, cancellate il passato. È chiaro la risposta? Proviamo a fare un altro tipo di regime. Supponiamo che l'inverso sia un esponenziale.
No, mica.
Qualcuno ha detto che fare male a cancellare?
Sì.
No, aspetta. Supponiamo che l'inverso sia un esponenziale. Adesso possiamo tranquillamente togliere la dipendenza temporale e abbiamo che F è uguale a KU più sigma M U e quindi U è uguale a F su K più sigma M. Se prendete questo numero e lo modulate per questo fattore avete la risposta. Ritorna? Non vi preoccupate, non è facilissimo. Voi intuite l'agevolazione, il vantaggio, anche il piacere di essere coinvolti, ma soprattutto il fatto di non sentirvi sicuri nell'applicarlo. Allora vi dico una cosa, io non è che l'agevo dei fattori l'abbia imparata da oggi a domani. Se la so perché l'ho imparata quando voi eravate ancora nel luogo e poi lo studiate e studiate. Voi la state vedendo da qualche secondo, non potete aspettarvi una. Saperla. E se non la capite non c'è nessun problema, perché se voi foste già in grado di conoscerla oggi saremo per i cazzi nostri. Se siamo qui però perché voi dovete acquisirla. Chiaro? È chiaro per tutti il passaggio? Provo a mandare dentro la sinusoide? Cioè provo ad applicare. Qual è il problema? Silenzio!
Lei ha detto che è sempre costante con il S. Cioè va a essere una rete di torno.
E come no? S è riferito sia ad F che a U, perché abbiamo detto, il collega dice. La S di accessoide è riferita alla F, che è l'ingresso. F non la F come dico io la S, no, la F come evidente, chiaro? La F e la U devono avere la stessa S, per il semplice fatto che abbiamo detto che la classe delle accessoide è chiusa. Quindi se mantenete una accessoide con una S, uscirà una accessoide con la stessa S. Capite? La classe delle accessoide è chiusa rispetto alle operazioni integro differenziali, però blocchi di un sistema naturale lineare tempo invariante. Se mandate dentro una sinusoide con una sinusoide con uno certo periodo, esce fuori una sinusoide con lo stesso periodo. Scusate, avete mai fatto una prova audiometrica? No. Sì. Cosa succede nella prova audiometrica? Fate, ragazzi, sto parlando. Fate una risposta in frequenza. Avete il vostro nervo acustico che funziona con equazione di diffusione, l'analizzate con l'algebra delle sinusoidi, mettete dentro una S che vale omega, quindi solo una pulsazione, senza smorzamento, e poi fate salire la omega. Mentre fate salire la omega all'ingresso, il vostro nervo acustico, che è un sistema lineare tempo invariante, risponderà con la stessa omega. Ma che cosa farà? Via via che il segnale sale di frequenza, l'ampiezza scenderà. Perché a denominatore ci sarà un termine sempre più grande. Il livello oltre il quale la discesa dell'ampiezza sarà al di sotto della vostra percezione segnalerà la vostra ipoacusia. Voi siete un sistema lineare tempo invariante, quindi sottoposti ad una cisoide rispondete con una cisoide della stessa classe.
Quindi lei è molto indicato per l'esponenziale per
rendere tutto della stessa classe. Certo, perché la dimostrazione di partenza è che la classe è la stessa. Quindi io so già che tanto entra e tanto esce. Quello che fa la differenza tra l'ingresso e l'uscita sono le due ampiezze. Ma tutte e due oscillano con la stessa pulsazione, degradano con lo stesso smottamento, eccetera. Questa è la magia. Che l'ingresso e l'uscita possono avere ampiezze diverse, correlate algebricamente nel piano complesso, ma la S che ne modula la dipendenza temporale è la stessa. Il grande problema in natura si ha nel momento in cui il sistema smette di essere lineare, perché nel momento in cui smette di essere lineare non c'è più una classe chiusa e quindi entra qualcosa e esce qualcosa di completamente diverso e non sempre calcolabile. Purtroppo la natura è intrinsecamente non lineare nel momento in cui la forma di energia va cambiata in un'altra forma. Perché allora ci sono due variabili di stato, una relativa all'energia in una forma e una relativa all'energia in un'altra forma. E le due variabili di stato, piuttosto essere degli addendi, sono dei fattori di moltiplicazione. E voi sapete che un prodotto non è mai lineare, la somma. Automaticamente ne nasce un problema di blackout e di PowerPoint. Allora, siamo d'accordo? Proviamo a mandare dentro una sinusoide, va bene? Siete d'accordo che questa sinusoide è questa? Il valore iniziale per t uguale a 0 della sinusoide si chiama fasore. Per t uguale a 0 questa scodolata f di 0 mi dà già tutte le connotazioni iniziali, si chiama fasore, perché identifica la fase iniziale. Allora guardate la lavagna per favore ragazzi, non scrivete, guardate. Se l'ingresso è una sinusoide di pulsazione omega, la risposta sarà una sinusoide di pulsazione omega. Certamente le due sinusoidi saranno costanti, nel senso che avranno punti di zero distanti diversi, è ovvio, questo è naturale, no? Se voi mandate dentro un ingresso e mentre quello entra in parte lo dissipate e in parte lo trasformate in energia accumulata, imponete un rallentamento, tempo necessario per il calato di energia. E allora è automatico che la risposta sarà rallentata rispetto all'ingresso. Se invece voi date dentro un ingresso ad un puro e semplice attrito, la risposta verrà nello stesso istante, non ci sarà spostamento temporale, perché non c'è il tempo necessario per fare il pieno del serbatoio. L'accumulo di energia porta ritardo, è naturale. Avete presente? cintura di sicurezza, se la tirate lentamente va, se gli date una botta si blocca di colpo, perché è un proporzionale integrale derivativo. Via via che voi vi muovete vi segue linearmente. Se gli date un allungamento vi risponde con una deriva, con un integrale che è molto lento. Se gli date un gradino vi risponde con l'impulso e quindi si blocca, e simulando quindi il proporzionale derivativo integrale vi segue in caso di urto. Dentro quella cintura ci sono simultaneamente la derivata, l'integrale e il prodotto. A seconda del tipo di cisoide che voi gli date muovendo la spalla, lei risponde in un modo, nell'altro, nell'altro. Perché? Perché la classe delle risposte della cintura di sicurezza saranno dello stesso tipo degli ingressi della vostra schiena, della vostra spalla, delle vostre palle, di quello che volete voi. Il sistema va alla grande. Avete capito come dovete leggerla? Non c'è magia dietro quella cintura, c'è natura con la M maiuscola. Capite la differenza?
L'uomo non può sovvertire la natura,
la può stuprare perché è un cialtrone, ma se è intelligente la imita e la asseconda, perché nella natura trova già tutto. Se voi integrate un'equazione di una via di Stokes e vi ponete la condizione di massima penetrazione aerodinamica, in 3D sapete cosa trovate? La goccia. La forma della goccia vi dà già la soluzione ottimale. Andiamo avanti. Allora ragazzi, la risposta sarà dello stesso tipo, quindi qui ci sarà un numero che non so cosa sia, qui ci sarà sicuramente un coseno, seno, reciseno, perché deve essere della stessa classe, la pulsazione sarà la stessa e qui ci sarà un angolo di sfasamento teta che ancora non conosco. Quindi ci sarà una cosa di questo tipo. Vedete che le incognite sono due numeri e due numeri sono un numero complesso. Allora se questo lo rappresento così, come questo che è tutta questa sbrodolata, questo lo rappresenterò così, con questo incognito. Allora vado a sostituire nell'equazione, cosa viene fuori? Guardate, F K Q più iota omega M, perché voi la derivata la dovete sostituire con l'S e l'S vale iota omega U. U è uguale ad F diviso K più iota omega M. A questo punto lo mettete in notazione e prendete la parte reale e avete la vostra risposta. Sono stato chiaro?
L'ultimo passaggio, quando è passato alla parte reale.
Sì.
Gli do altro uno e poi?
No, adesso lo rifaccio. Silenzio per favore ragazzi. Cosa c'è? Perché lo cancellare?
Eh sì.
Non si preoccupi, l'ho cancellato perché lo devo rifare. Perché dite sempre ok? È un'espressione orribile e sapete anche cosa vuol dire, vero?
Sì.
Quindi ci sono almeno due ragioni per non dirlo. Prima, perché la vostra bellissima lingua racchiude sicuramente espressioni migliori. Secondo, perché ok è una cosa su cui voi sicuramente pacifisti dovreste anche fare a meno, vero? O no? Sì, eh? Ok. Siete la parte degli indiani, non dei nordisti, vero? Anzi, gli americani che hanno ammazzato i pelle rossa li considerate cialtroni. Solo perché nessuno vi ha detto mai che quando c'è stato il risorgimento l'Italia settentrionale nel meridione ha fatto anche peggio. Ma questo non ve l'hanno detto, quindi voi giudicate dall'alto, quando invece l'invasione del meridione è stata la più infame delle operazioni coloniali di piantaggio, di pirateria, di salvateria. a parte il fatto di aver distrutto una cultura rispetto alla quale i giuri avevano solo da imparare, perché nel 1799 la rivoluzione partenopea di Eleonora de Fonseca Pimentel, Domenico Pagano, Mario Cirino e l'ammiraglio Caracciolo ha portato cose che hanno superato la rivoluzione francese e che sono state importate addirittura dalla Repubblica di Weimar. Questo poi, a prescindere dall'arte, dalla cultura, dalla poesia, dalla musica napoletana, che solo a citarla, se la sapete, vi vengono le lacrime agli occhi. E se non vi vengono è perché siete dei cazzotti. Allora, spero che voi conosciate il quadro del libro, eh?
Beh, sì.
Il quadro lo conoscete, vero? Lo conoscete riga per riga. Vi ricordate Edoardo in Napoli Milionaria quando finisce con ad abbassare la nottata? O quando fa il sindaco del quartiere Sanità? Madonna santa, ma sempre loro si hanno fatto. Allora, ricordiamo dal suo tipo. Abbiamo detto che l'ingresso è una sinusoide, che quindi la sinusoide implica la presentazione di fasori e sostituzione della derivata con iota omega. Allora, F uguale K più iota omega M per tutto. Questa grandezza, tra parentesi, si chiama impedenza meccanica. Cioè, che cosa? Guardate.
Ma questo non è troppo forte, scusa, io sono andato. Tutto passaggio dopo questo.
Tanto più è grande questo numero, tanto più lenta sarà la risposta del sistema. Quindi, perché questo diventi molto piccolo, bisogna che omega sia molto grande, cioè che la frequenza sia molto alta. Quindi il sistema ha una risposta che non è intrinseca ai parametri, ma anche alla frequenza di gioco. È ovvio, se voi prendete una molla e la sollecitate con una piccola frequenza, riuscite a ottenere un'elongazione grande. Se la sollecitate con una grande frequenza, ottenete un'elongazione più piccola. Ci siamo? Quindi, qualunque tipo di risposta, adesso lo può copiare se vuole, qualunque tipo di risposta, evidentemente, se è nella sinusoide, può essere studiata con la teoria di complesso, semplicemente adottando il teorema di Kernel-Lippe-Skaldes. Chiaro, ricordo ancora che l'ingresso viene rappresentato con un fasore, la risposta con un fasore incognita, le costanti moltiplicative sono conservate, le derivate sono la S, che può essere sigma, omega, zero, quello che volete voi, e l'integrale con 1 su S. Quindi se io prendo, silenzio per favore, so che è passato il tempo e quindi avete voglia di fermarvi a stregolare, però lasciatevi finire il discorso. Guardate, prendiamo un punto materiale sottoposto al dritto, molla. Ci sarà una forza motrice che deve pagare l'attrito, la forza di inerzia e l'azione di attrazione elastica. Giusto? Lo vedete? Questa è un'equazione integro differenziale, perché l'incognita compare solo l'integrale. Quindi se la volete risolvere con l'analisi classica, voi dovete derivare i due membri, giusto? Perché usando il teorema di Torricelli di Barro derivate l'integrale e quindi lo sostituite con l'integrando, giusto? Ma facendo questo elevate di un ordine l'equazione differenziale, quindi dovete aggiungere una condizione iniziale che non conoscete. Allora vediamo col teorema di Kernel-Lippe-Skaldes. Guardate la lavagna, poi discutiamo i passaggi se per caso c'è qualche cosa che li mette in crisi. Per semplicità supponiamo, no, nessuna semplicità, facciamo. Allora, guardate, funzione, fasore, parentesi, costante moltiplicativa, si conserva, questo lo raccogliamo fuori, va bene? Più n derivata diventa s, più h l'integrazione diventa 1 su S. Chiuda parentesi, punto. Quello che c'è qui è l'impedenza meccanica. E allora, U che cosa vale? F diviso, cosa cacchio è? K più MS più H più S.
Visto cosa sono.
Ah, attenzione, guardate un attimino la lavagna, non scrivete un cacchio di niente, guardate la lavagna. Supponete che per un motivo qualunque la mia forza sia costante. La S quanto vale? 0, giusto? Il gradino da 0, vero? A denominatore, se S vale 0, H su S tende a infinito. Quindi il rapporto complessivo da U uguale a 0. Perché il denominatore tende a infinito e il rapporto tende a 0. Infatti, prendete una forza costante e applicate una molla. La molla si tende e poi si ferma e di velocità non sono più. Visto? Provate a farlo con il vostro cazzo di equazione integro differenziale. Se ci riuscite, forse. Chiaro? Ci siamo? Se per un motivo qualunque l'ingresso fosse in onda quadra, che ho pietà, l'unico esempio può essere come pensa a te, del 4 su di greco, su pietà, che moltiplica coseno di x più un terzo, coseno di 3x più un quinto, coseno di 5x e via andare. Allora una volta mettereste S, una volta mettereste 3S, una volta 5S, una volta NS, trovereste le soluzioni e avreste la risposta al rettangolo incrociato di un sistema integro differenziale elastico cinetico a dritto. Va bene? C'è da vedere un po'. Se ascolto ricordo, se faccio capisco. Allora, dica. Perché la vedo che si sta tirando come un elicottero. Sì, cos'è che la fa rendere un elicottero?
Sto passando alla parte reale.
Lei c'era la volta scorsa? Doveva essere nei popolari di curva dietro la colonna. Quale passaggio? Sempre ci vuole il passaggio. Beh, scusi. La parte reale di quel di scusi, è la iota omega t, non vale coseno di omega t più iota seno di omega t? Non mi dica che non sa la formula di Eulero.
Ah, sì,
ok. È ok tua sorella. Quindi, seno si fa coseno. Il coseno è esattamente questo, quindi parte reale. Va bene? Smette di fare il elicottero? Sì, meglio. Altro?
Io non ho capito che cos'è l'impedenza meccanica.
Allora, impedenza, la parola enza come licenza, allora voi sapete che i sistemi fisici hanno un'attitudine ad opporsi a un ingresso, quindi un'inerzia, che viene espressa con una grandezza che finisce in enza: impedenza, resistenza, conduttanza, ammittanza, suscettanza, elastanza, capito? Bene. Se sono applicate all'unità di volume, quindi nell'intorno del punto, l'ansa diventa ità, resistenza diventa resistività, conduttanza diventa conduttività, eccetera eccetera. Che cosa vuol dire? La sintesi con un numero complesso dell'attitudine che la materia ha in ragione del suo attrito, in ragione della sua inerzia, in ragione della sua elasticità e in ragione della pulsazione della forzante a attenuare nella risposta l'ampiezza dell'ingresso. Se lei guarda, l'impedenza è a denominatore, Più è grande l'impedenza, più a parità di forzante la risposta è ammosciata. Quindi nell'impedenza c'è la tendenza per inerzia, elasticità ed attrito del sistema di opporsi all'ingresso. Ovviamente nel momento in cui lei lo mette in forma operatoriale non considererà più l'impedenza per una forma d'onda, per l'altra, per l'altra, per l'altra, perché esse le compendierà tutte e quindi sarà un'impedenza generalizzata che lei potrà particolarizzare per il caso stazionario, per il caso sinusoidale, per il caso esponenziale, per il caso esponenziale smorzato. Ma sempre impedenza è. Un'automobile ha una impedenza meccanica, un treno ha un'impedenza meccanica, un circuito elettrico ha un'impedenza elettrica, il suo apparecchio ha un'impedenza acustica, la caldaia di casa sua ha un'impedenza termica. Certe signore che frequentano certe strade di sera hanno un'impedenza fallica, cioè sempre impedenza è, d'accordo? Bene. L'impedenza fallica tiene conto delle funzionalità più che delle attività. A me piace mandare tutto in banca perché non si dia, nessuno abbia la sensazione che io sono qui. Io non sono il mio tipo, essendo, e non essendo il mio tipo, soffrendo di depressioni paurose, cerco di raccontarvela facendo la parte del califfo, ma è tutta una balla e l'avete già perfettamente percepito. Allora,
è vero?
Sì, eh. Allora, siamo d'accordo su questo? Sappiamo gestire il teorema di Carelli-Steinmetz e abbiamo il concetto di impedenza. Chiaro?
Più o meno, eh.
Non è facile.
È ancora così.
Bene.
Dov'è che adesso, dove lo fa il passaggio?
E poi così. Ma le due nozioni le devo mettere prima
del fenomeno condizioniale,
cioè radice A e GA, vero? Voi sapete che l'effluvio è sempre secondo una velocità che è radice di due GA, perché se voi applicate il teorema di Torricelli e lo riscica e il pertugio lo mettete quotato rispetto a quota 0, viene radice di 2 GA. Infatti se voi salite sulla scala, H aumenta e il fenomeno è più imponente. Va bene, andiamo avanti. Certo, l'energia che voi acquistate salendo la mettete in conto voi facendo più lavoro con i muscoli per salire. Quindi alla fine quando avrete male alle chiappe e piscerete come dei fuori, sarà ancora il principio di conservazione dell'energia. Va bene. Allora, la potenza è la rapidità di accrescimento del lavoro, quindi è la derivata del lavoro. Perché l'ingegnere deve conoscere la potenza? Per andare a parlare col parrucchiere e misurarsi col bocconiano? No. L'ingegnere deve conoscere la potenza per due motivi. Prima di tutto perché conoscendo la potenza se la integra trova il lavoro. E il lavoro gli serve o per capire quanto deve pagare o per capire quanto deve riscuotere. Ricordatevi sempre che il rendimento è stato inventato quando l'uomo ha cominciato a costruire la macchina a vapore, quindi prima rivoluzione industriale. Se conosceva il rendimento sapeva quanto carbone doveva comprare per poter far funzionare una macchina tenendo conto del perdite e sapeva a quel punto quanti soldi doveva dargli quello che si era servito di quella potenza meccanica. Allora, la potenza noi la calcoliamo innanzitutto per il lavoro. In casa vostra il contatore non misura la potenza e non misura neanche l'energia. Misura il lavoro, magari potesse misurare l'energia. Ricordatevi che il lavoro non è un differenziale dato, l'energia è un differenziale dato. Vuol dire che esiste un legame tra il lavoro che spendete per arrivare a un punto e il punto stesso nell'energia. Nel lavoro no, il lavoro porta con sé l'entropia. Chiaro? Bene. Allora, misuriamo, calcoliamo, misuriamo la potenza per risalire al lavoro, è del primo dato. Misuriamo, calcoliamo la potenza per dimensionare il componente. Se noi non avessimo la potenza, non potremmo dimensionare il componente. Ricordatevi sempre che in ingegneria la potenza è data dal prodotto di due variabili algebriche, una che rappresenta la grandezza tra e una che rappresenta la grandezza attraverso. Infatti, in meccanica razionale cosa fate? Forza per velocità. E come dimensionate il vostro componente? Giustapponendo come fattori una forza efficace, che deve tenere conto delle massime sollecitazioni, e una velocità efficace, che deve tenere conto delle massime elongazioni. Il prodotto di questo vi dà un'area di possibile utilizzazione all'interno della quale la vostra apparecchiatura viene posizionata, in modo tale da produrre dissipazioni tali da elevare la temperatura entro i limiti prefissati dai componenti stessi in ragione della vita che il componente deve avere. Se io costruisco una macchina, stabilisco che questa macchina debba lavorare 10 anni per restituirmi i soldi che ho speso. Se deve funzionare per 10 anni, per 10 anni bisogna che la temperatura non oltrepassi certi valori. Siccome la temperatura è dovuta alla dissipazione, bisogna che per 10 anni io non abbia mai dissipazioni superiori a quelle che alzano la temperatura più del previsto. Quindi i due fattori della potenza devono garantirvi che la temperatura non venga mai oltrepassata. Fissato il cimento termico, faccio il progetto e ho la macchina. Chiaro? Bene. Allora, la potenza vale il prodotto dei valori istantanei e contemporanei di tensione e corrente ai morsetti del bipolo. Il bipolo ha due morsetti, una coppia ordinata di morsetti che costituiscono una porta elettrica, d'accordo? Lì posso misurare la tensione, che dipenderà solo dagli estremi e non dal percorso, ve lo ricordate. Posso misurare una corrente che è uguale in un morsetto ed è uguale in un altro, perché ho detto che la somma delle correnti che entrano in una superficie fisica è nulla, giusto? Quindi ho tensione del dipolo e corrente del dipolo, vero? Ce lo ricordiamo questo? Questo è un dipolo? Questo voltetro e questo voltetro mi danno la stessa tensione che io rappresenterò così. Questo amperometro e questo amperometro mi danno la stessa corrente che io rappresenterò così. Il prodotto di questa V, di questa I, mi dà la potenza elettrica in gioco. Quindi volt per ampere, watt. Chiaro? Come forza per velocità, watt in meccanica razionale. Chiaro? Anche il miocardio obbedisce a questa condizione, perché ha un lavoro di pulsione del miocardio su tutto il corpo e un lavoro di trasporto su tutte le arterie. La somma di questi due mi dà il lavoro che il muscolo cardiaco deve fare in ogni momento per attivare il fluido ematico nella rete ematica del corpo. Per far questo le coronarie entrano nel cuore con un determinato gradiente di concentrazione di sodio e potassio, escono con un gradiente di concentrazione diverso, si crea una differenza di potenziale, la differenza di potenziale mette in circolazione una corrente che fa contrarre il cuore. Se per un motivo qualunque il cuore perde di conduttività, la tensione impressa non viene convertita in lavoro meccanico e quindi il cuore si fulmina, cioè fa l'infarto, da infarcire. Tac! Tutto quello che doveva essere lavoro meccanico diventa lavoro elettrodinamico che si degrada in calore. Nel sangue trovate automaticamente cellule morte, perché tutta l'energia non si è convertita e si è degradata in attrito e ha spaccato il sistema. Bene, vi faccio questo esempio per darvi la sensazione. per dare la sensazione, primo, che l'approccio è generalizzato, l'ingegneria investe tutto. Secondo, il corpo umano obbedisce alle stesse leggi che governano qualunque altro fenomeno della natura. D'accordo? Allora, questo prodotto è evidentemente un prodotto algebrico, perché la tensione può essere positiva o negativa, la corrente può essere positiva o negativa. Allora, il segno della potenza ha un significato, manina davanti alla bocca. Ci sono delle cose che non si devono fare, non mettersi la mano davanti alla bocca. E fare come quei cialtroni che tengono i cellulari accesi in tasca, per cui quando suona il cellulare tirano fuori e rispondono, e quello che sta davanti a loro, che stava parlando con loro, in quel momento è oscurato. Come se un suono che arrivasse in tasca dall'etere dovesse avere un diritto di una priorità, una prelazione rispetto a quello che sta parlando. Ah, sì, sì, quello che è di fronte, niente, viene cancellato. Come quelli che stanno in tram e parlano ad alta velocità in metropolitana tutto volume, dice: sì, sai, per l'emorroide ho preso quella pomata, ma sai che non mi va bene, adesso mi spalmo quell'altra, tutto da lì, ah sì, la mia vicina se ne è spalmato. Ma cazzo, ma chi sei? Che società da schifo. Questa è la società attuale. Una volta che dovevo stare, stavo tornando da Roma, un tale davanti stava parlando con la sua amante, che già lo classificava, e cazzo fuori. Così è. Ormai siamo animati. Allora, no animali, bestie, un animale non fa questo. Guardate i gatti, che viene il posto della rapida testa e della aristocrazia che è arrivata. Allora, gli sciacatanuperi è dell'uomo, non dell'animale. Allora, gli sciacatanuperi vuol dire vieni qui che fruisco delle tue grazie. In dialetto lombardo è vieni sciacatato bene. Nel dialetto veneto è porta te, cate dopo. Allora, il prodotto è algebrico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un dato fisico fondamentale che dice, ricordatelo bene, il senso di trasmissione della potenza coincide con quello della corrente al morsetto positivo. Cosa vuol dire? Guardate. Il prodotto V per I, se positivo, mi dà una potenza che viaggia esattamente come da I e che fa pertanto sì che questo mondo sia utilizzatore e questo mondo sia generatore. Se questo prodotto è negativo, transita una potenza negativa in questo senso, e quindi vuol dire che fisicamente la potenza sta andando nell'altro senso. Quindi l'ingegnere non deve solo saper calcolare la potenza, ma ne deve anche identificare il senso. Sapete, non conta sapere quanti watt transitano, bisogna anche sapere se transitano così o se transitano già. Perché la potenza è un flusso, e il flusso è identificato da persone normali. Chiaro? Quindi, che cosa faccio io? Guardate, metto il mio amperometro, metto il mio voltmetro, misuro quindi la tensione, misuro quindi la corrente, il prodotto, se positivo, mi dà la potenza che va così. Chiaro? Quindi, giusto per capirci, tre volte 4 ampere mi danno 4 per 3 mi pare faccia 12 watt. Ragazzi, mi raccomando, non declinate le unità di misura, eh? Le unità di misura non possono essere declinate, non ci sono i volts. Soltanto i giornalisti dicono che ci sono i films e gli sport. Le parole straniere entrate nella lingua italiana sono singolari a tanto. Se le portate al plurale, ne fate un barbarismo. Soltanto un palazzinaro può scrivere boxes in vendita, ma voi siete ingegneri, non palazzinari, quindi eventualmente scriverete box in vendita e non scriverete mai vendesi case. Sarebbe come in Trentino, grande tradizione asburgica, vendonsi case, chiaro? Non ci guadagnate niente a parlare alla cazzo di cane. Parlate da signori di Milano, il resto verrà da sé. Chiaro? Fatto poco, se vuoi mio, se vuoi dire, se sono dispiuto, iniziamo a quella. Dunque, allora, siamo d'accordo. Se dovesse essere negativo, che cosa vorrebbe dire? Guardate.
Guardate.
Ah, non mettete la A di aperto il puntino, eh? Non è un'abbreviazione.
E poi non.
E non è un acronimo, è un simbolo. Va senza il puntino. E se è scritto con la prima lettera A, va in maiuscolo. Se è ampere, va scritto in minuscolo. Perché è il nome proprio di unità di misura, non è il nome proprio del signor Ampère che va in maiuscolo, chiaro? Quindi Ampère in minuscolo, senza la S finale, già che ci siamo. Avete scelto voi di essere uomini del Politecnico, quindi comportatevi come tali, non come dei costruiti, buoni per la scuola, d'accordo? Allora, guardate per favore, meno tre volte. 4 ampere vuol dire meno 12 watt e quindi vuol dire 12 watt, perché guardate per favore la lavagna, meno 3 così vuol dire 3 così, allora se di qui passano 4, di qui ne passano 4 di qui, perché la somma di queste due correnti deve essere nulla, e allora 3 per 4 fa 12 positivo, in questo senso. Devo ripeterlo? Bene. Ultima cosa. In regime stazionario voi moltiplicate due numeri, la tensione e la corrente. Il prodotto avrà il segno che volete, la potenza è stabilmente in un senso oppure stabilmente nell'altro. In regime variabile non è più così. In certi momenti la potenza va in un senso, e in certi altri momenti la potenza va nell'altro. In regime variabile non ha senso parlare di senso di trasmissione della potenza, ha significato dire senso istantaneo di trasmissione della potenza. Perché? Guardate. Sentite questa tensione? Prendete questa corrente. In questo intervallo la tensione positiva e la corrente positiva. La potenza, per esempio, entra. In questo intervallo ancora sono tutte e due positive, quindi entra. In questo intervallo qui la tensione è positiva, la corrente è negativa, il prodotto è negativo, la potenza esce. Qui nuovamente entra, qui nuovamente esce, qui c'è meno per meno che fa più. Quindi non c'è più una potenza stabilmente entrante e stabilmente uscente, c'è una potenza che continua a oscillare in un senso o nell'altro. Perché questo? Cerchiamo di darne una spiegazione. La potenza è associata a un lavoro. E questo è per il primo principio della termodinamica, è associato a un calore e un'energia. Il senso della potenza è quindi quello del calore più quello dell'energia per un segno elementare che è positivo. Allora, guardate un attimo. Il tempo è postulato grandezza continua e uniformemente crescente, quindi i suoi differenziali sono sempre positivi. Il calore, per il secondo principio della termodinamica, non è una grandezza algebrica, è una grandezza aritmetica. quando vi appoggiate il ferro da stiro alla guancia, non si dà il caso che siete voi a riscaldare il ferro da stiro, ma è opinione largamente diffusa che sia il ferro da stiro che riscalda la vostra guancia. Preso atto di questo dato sperimentale, vuol dire che il calore è aritmetico. Dal ferro da stiro entra sempre alla vostra faccia, chiaro? Quindi, questo è positivo, questo è positivo, il rapporto è un numero positivo. L'energia, invece, può essere positiva o negativa. Quando l'energia cresce, questo termine è positivo. Positivo più positivo diviso positivo dà potenza entrante. La potenza entra per far salire l'energia. Quando questo è decrescente, il differenziale è negativo. Positivo più negativo potrebbe diventare negativo. Negativo diviso positivo dà negativo. La potenza diventa negativa e quindi esce a spese dell'energia che c'è da dentro. Guardate.
Quindi quello che vedi qua, ma quella negativa qual è quella che vedi qua? Di contravertire un po' di
sì. Okay. L'acqua che esce va nella derivata di quella che c'è dentro, di quella che si perde, quella che entra. Se non se ne perde, quella che esce vale quella che entra, che è la derivata di quella che è qua. Allora, ci può essere un momento in cui questa acqua, questa potenza entra così per far salire questo livello. Nel momento in cui questo livello scende, la derivata è negativa, questo cambia segno ed esce. Quindi il senso qui può essere uno o l'altro in relazione alla quota di quello che c'è qui, cioè dell'energia. Quindi mentre le perdite sono aritmetiche ed escono sempre, la quota può salire o scendere. E salendo o scendendo fa sì che questa potenza sia entrante o uscente. Ma se il regime è stazionario, cioè se questa quota è costante, questo differenziale è nullo. E allora questo senso rimane immutato. E allora abbiamo la potenza che è o sempre entrante o sempre uscente. Se la quota varia, quando questo sale vuol dire che entra da qua, quando questo scende vuol dire che esce. Stiamo parlando di fluidi incomprimibili. L'elettricità macroscopicamente è assimilata a un fluido incomprimibile. Se non vediamo che questo rimane costante, allora niente, non c'è più questo problema. Questa diventa uguale a questa. E allora, mentre questa può entrare e uscire, ed è quindi algebrica, da qui posso uscire e quindi è aritmetica. Questa è aritmetica, questa è algebrica. Se il regime è stazionario, questo differenziale è zero, rimane questa che è positiva, quindi la potenza non cambia mai segno. O è sempre entrante o è sempre uscente. Problemi? Queste sono cazzate, le avete studiate la scuola materna. 2 nanosecondi di pausa pipì. Sono già cazzate.
Ecco, adesso voglio andare...
Allora, io conoscendo la velocità istantanea e la corrente istantanea e moltiplicando i valori istantanei e contemporanei mi trovo la potenza istantanea. Vi faccio presente che la potenza è data da due variabili algebriche e una variabile è tra e l'altra variabile è attraverso. Questo è identicamente quello che accade in meccanica razionale. Forza per velocità, valori istantanei e contemporanei, la forza è la grandezza attraverso e la velocità è la grandezza tra. Perché si dice sempre velocità di qualcosa rispetto a qualcosa d'altro. Va bene? Io quindi posso calcolare la potenza istantanea oppure posso misurare la potenza istantanea. Chiaro? Allora, comincio a domandarvi, per quale motivo io valuto la potenza istantanea? Perché dalla potenza istantanea devo risalire dal lavoro. Quindi, il lavoro, che non è un differenziale esatto, vale la potenza del differenziale del tempo, e quindi il lavoro totale tra 0 ed L sarà di L, quindi dipenderà dalla trasformazione seguita, quindi sarà integrale tra 0 e T di V funzione di C in funzione di C in di C, giusto? Questa è la variabile di integrazione, questo è l'estremo. Giusto? Ci siamo? Non ci va il T qui dentro, è vero? Si metterà il T dentro. Scusate, se questo è T, voi integrate da qui a qui, facendo variare da T. Quando applicate il teorema di Torricelli-Barro, cioè voi derivate rispetto a questo punto estremo, non rispetto a questo intermedio, è giusto? Questa variabile non è questa. Tant'è vero che quando integrate la sostituzione fate fuori questa, mandate una questa. Sì. Allora, io posso. Chiaro per tutti? Io posso calcolarmi. Dica, qual è il problema che è la tutta? Che sta mettendo in forza i piaceri della sua posta adolescenza e delle sue tempeste ormonali. Cos'è che è?
Che cazzo? Dove? Cos'è?
DFC. Credo che sia data a lei. Quindi integri da 0 e T facendo variare VFC. Oh, adesso sta meglio? Cazzo. Allora, ciascuno le variabili si mette. Allora, io mi calcolo la potenza istantanea, la integro e ottengo il lavoro. Attenzione, perché integrare vuol dire fare dei conti che non sono morbidi, perché un integrale non è poi così semplice, giusto? Quindi, se lavoro sulla potenza istantanea, io devo aspettarmi poi a livello di calcolo di andare nel grano, perché devo fare un integrale. Allora uno dice, ma perché la devi calcolare la potenza istantanea? La misuri e la ottieni lo stesso. Attenzione, la potenza è il prodotto di due variabili, la tensione e la corrente. Se per esempio, giusto per fissare le idee, ipotizzate che i due fattori siano due sinusoidi, ciascuna delle quali ha una pulsazione corrispondente a 50 Hz, il prodotto varia a 100 Hz. Quindi voi dovete mettere lì uno strumento talmente veloce da riuscire a seguire delle variazioni che avvengono 100 volte in un secondo. Il che vuol dire che quello strumento non è che lo trovate al supermarket, è anche possibile che costi. E allora vi domandate, ma perché devo inserire uno strumento che costa un casino quando magari posso ottenere lo stesso risultato con un calcolo o una misura più facile? Allora, voi non calcolerete mai e non misurerete mai la potenza istantanea, ma sempre la potenza media. Perché la potenza media moltiplicata per l'intervallo di tempo vi darà direttamente il lavoro. Chiaro? Allora, o avete dei regimi come quello sinusoidale in cui, come vedremo tra qualche istante, il calcolo della potenza media è facilissimo, e allora non c'è nessun problema. Vedremo che la formula della potenza media del regime sinusoidale è talmente facile che la si può calcolare con la calcolatrice che si trova in omaggio nei tassili. Quella che normalmente usano i bocconiani dopo aver fatto un corso di perfezionamento alle grandi scuole del CEP. Ecco. Oppure usate uno strumento, quindi un wattmetro, che vi misura non la potenza istantanea, ma la potenza media. In che modo? Scusate, voi dovete aspettarvi che ci sia un valore medio con delle oscillazioni intorno, magari a frequenza molto elevata. Se il vostro strumento fosse in grado di misurare la potenza istantanea, che cosa farebbe? Sarebbe in grado di seguire rapidissimamente le variazioni della potenza istantanea. Invece voi cosa fate? Mettete volutamente, uno strumento lento, pigro, inerte. Questo percepirà il valore medio, ma non sarà in grado di seguire le oscillazioni rapidissime, perché non farà tempo a muoversi. Perché quando lui decide di muoversi, nel frattempo l'oscillazione è già cambiata. Lui va in casino, sta fermo lì, non si muove più. Allora voi non userete la potenza istantanea, userete la potenza media, che con linguaggio da positivisti veniva chiamata potenza attiva, e la potenza attiva la calcolerete o la misurerete con strumenti adeguati che vi fanno scavalcare un valore istantaneo di cui non ve ne frega niente. Per il teorema della media, voi sapete che un valore medio è un valore algebrico, giusto? Ci siamo? Sì, no? Dice, ah, il valore medio è algebrico, ma chi l'avrebbe mai detto? Ogni tanto mi danno delle notizie sconcertanti, in media c'è appunto che la cicogna ha un ruolo potenziale di tipo sì. Mi sono rendendo fatica e adesso mi dicono addirittura che la potenza è un valore algebrico. Guardate un attimo. Il valore medio è questo, vero? Un rettangolo della stessa base che ha una stessa tale che le due aree siano uguali. Positivo, vero? Valore medio diventa negativo. Allora, se io ho una potenza istantanea, in certi momenti può essere positiva, in certi altri negativa, quindi in certi momenti entra, in certi altri esce. Se il valore medio è positivo, significa che in media tutto viene come se fosse costante e sempre entrante, oppure sempre uscente. Vuol dire che per calcolare il lavoro io dovrei fare riferimento a queste due cose qua, un po' entra, un po' esce e varia. Prendo il valore medio e quel valore medio in cui tutto è sempre entrante o è sempre uscente, moltiplicato per il tempo mi dà lo stesso lavoro che otterrei facendo la valutazione istantanea, ma con un impegno di calcolo e di strumentazione molto meno oneroso. Chiaro? In ingegneria elettrica, espressione sbagliata inventata da quell'analfabeta di Edison, c'era la parola già per italiano nel genere di Galileo Ferraris, elettrotecnica, poi fu perfezionata dai tedeschi con elettrotecnica teorica, poi gli americani vinsero la guerra e divenne ingegneria elettrica. Oh, la chiave inglese era stata inventata dai prussiani e si chiamava chiave prussiana. Con la prima guerra mondiale i prussiani sono stati sconfitti e la chiave prussiana è diventata chiave inglese. Le equazioni di Maxwell, di elettromagnetismo, si chiamavano equazioni di Maxwell, poi sono diventate equazioni di Wieside, poi sono diventate equazioni di Wieside-Hertz, poi la Germania dominava l'Europa, sono diventate equazioni di Hertz, poi la Germania ha perso la guerra, sono diventate equazioni dell'elettromagnetismo, poi sono nati i Beatles e sono tornate ad essere le equazioni di Maxwell, ma le equazioni sono sempre le stesse. Pensate all'umanità quanto è pirla, dove pirla sta per crea popolo. Dunque, allora, due potenze, la potenza in regime stazionario e la potenza in regime sinusoidale. La potenza in regime stazionario è tensione per corrente, un certo numero costante. No. Tensione, la potenza in regime sinusoidale è il valore medio del prodotto di una tensione sinusoidale per una corrente sinusoidale della stessa frequenza. Perché voi sapete bene da analisi che il valore medio del prodotto di due sinusoidi di diversa pulsazione è nullo. Giusto? Quindi se noi vogliamo mettere in gioco potenza, i due fattori il fattore attraverso devono essere i sinusoidali isofrequenziali. Quindi se io voglio calcolarmi la potenza media devo fare il valore medio del prodotto di due sinusoidi. Non è una cosa semplicissima, voi sapete come si integrano le funzioni sinusoidali, si danno le formule di prostafesi, somma, sottrazione, si fanno le sostituzioni, si cazzeggia, si fa cuocere la patente alla scoperta, si tira per subito, si la prende, eccetera. Bene, guardate come facciamo noi, ingegneri. Siete pronti? Guardate e stupite. Mettete il sportello e godete di passare. Dico così perché siete allievi ingegneri, quindi per me siete ingegneri, e quindi l'eleganza della genialità dell'ingegneria non può non appassionarvi. Questo in quanto non siete gestionati, quali non sono ingegneri. Hanno una loro organizzazione biologica che non sappiamo quale sia. Cavalieri dell'effimero, che definiva Cesare Luigi Pisacci.
È bello,
Cavalieri dell'effimero. Allora, guardate un attimo. Io scriverò una formula che sembrerà assurda. Cioè, valore massimo della sinusoide, no? Attenzione. E la delta omega t più valore massimo conjugato e la delta omega t. Quindi sono due. Ci potrebbe essere una qua. Vediamo un po'. Questo è dm coseno di omega t più iota seno di omega t. Questo è dm coseno di omega t meno iota seno di omega t, perché c'è il segno meno davanti, no? Il coseno di meno omega vale il coseno di omega, il seno di meno omega vale il meno seno di omega. Quindi il coseno con il coseno si somma e il seno con il meno seno si divide. Togliamo questa cosa qui per semplicità. Siamo d'accordo? Quindi avrei due volte quella in coseno, diviso 2 mi fa una in coseno. Quindi scrivere questa espressione è come scrivere dm coseno di omega t. Perché i due addendi in coseno si sommano e divisi per 2 ne danno 1. I due addendi in seno sono di segno opposto e si ridono. Infatti, guardate un attimo, voi fate ruotare questo vettore così, lo stesso vettore coniugato, quindi con la fase opposta, lo fate ruotare così, la somma di questi due che cos'è? Le due parti immaginarie che si ridono. Le due parti reali che si raddoppiano e sono due danno da due, cioè la sinusoide. Quindi due vettori controrotanti danno una sinusoide, senza bisogno di applicare l'operatore parte reale B, che nel prodotto, essendo un operatore lineare, non si potrebbe applicare. Allora io che cosa ho? I e B.
Porco di...
Riferite cos'è? Questo per questo. Guardate un attimo, ragazzi. Questo per questo mi dà dm coniugato. Perché i due operatori danno m da 0, quindi 1. Questo per questo mi dà questo. Poi c'è questo per questo, e poi questo per questo. Tutto diviso 4. Lo vedete che abbiamo trasformato il prodotto di due sinusoidi nel prodotto di vettori rotanti? Adesso immaginate di voler prendere il valore medio. Abbiamo un termine costante e due termini a frequenza doppia. un termine a frequenza doppia che non lo vedo a 0. Se prendo questa sinusoide fondamentale, il termine a frequenza doppia che non lo vedo a 0, tanto su, tanto giù. Quindi questo non ha valore minimo e questo non ha valore minimo. Allora il valore medio del prodotto coincide con il valore medio della costante. Ma questi due numeri complessi sono coniugati, quindi hanno la stessa parte reale e l'opposto dell'immaginario. Quindi i due immaginari se ne vanno, cioè due volte la parte reale, diviso 4, e il prodotto del prodotto è 4. Quindi due volte la parte reale diviso 4 fa un mezzo della parte reale. Fine. Con i tuoi nomi complessi unicati e il tuo lato per qualcuno ha definito l'elettrotecnica la più matematica delle ingegnerie. Così? Arrivo così. Un collega chiede qualcosa dimensionabile, spero.
Sì, sì, potrebbe rispiegare.
Sono ben consapevole, io non ho fatto finta di dimenticarmi le difficoltà che ho avuto quando ho studiato queste cose. La frase più benevola era: Cristo non ha capito un cazzo. E io sono rimasto in quella mentalità, nel senso che nel frattempo l'incoglionendo l'ho imparato, ma non posso dire, ah voi, come mai? Ho rimosso? Io mi rendo conto del suo disagio, perché è mio. Forse cambia la parolaccia a seconda dei periodi e delle mode, ma solo quello. Quindi, io gli ho dato il cazzotto nello stomaco. Nell'assertività e quindi nel linguaggio del corpo vedo che siete approcciati e quindi capisco che avete accusato il colpo. Adesso lo ripeto. Ormai dovreste incominciare. La prima cosa che avete detto di me è stata: non riesco a inquadrarlo. Vabbè, è matto. La seconda, attenzione, perché questo è più stronzo degli altri, perché si dimostra anche democratico, il che vuol dire che ci frega il doppio. Quindi decidiamo. Anche questo non ha funzionato, perché non l'avete dedotto per ragionamento, ma lo sentite a pelle e rimane la terza. Io sono io, mi rendo conto del problema, lo ripeto. La soluzione sarebbe stata quella largamente praticata, il prodotto si dimostra che è eccetera eccetera, che vorrebbe dire che il messaggio sarebbe del tipo: lei potrebbe fare un ragionamento, ma a me non me ne frega niente che lei si eserciti a ragionare, ragiono io per lei. Ci sono due cose che io non faccio per lei: focare e ragionare. Se deve fare tutte e due lei, chiaro? Oh. Quindi non vi preoccupate che sei molto chiaro. Comincia, non si crea aspettative. Allora, ripeto il passaggio. Allora, la seconda volta dovreste accettarlo. Ragioniamo insieme. Io ho una funzione D che sarebbe dm coseno di omega t più un angolo, quello che volete voi. Poi ho una corrente I che è corrente massima coseno di omega t più un altro angolo. Devo prendere queste due funzioni, moltiplicarle e tirar fuori il valore medio. Il che vuol dire che devo applicare per questa fede di somma e sottrazione, una roba che non finisce più. Però mi ricordo che nelle equazioni differenziali io ho usato l'operatore parte reale D, e dove c'era una sinusoide io mettevo parte reale di un vettore rotante, è vero? Allora mi chiedo se non valga la pena di fare la stessa strategia anche con i prodotti. Verifico subito una cosa: parte reale del vettore P per la parte reale del vettore I non mi dà la parte reale di D per I, perché non è lineare, è un prodotto. Quindi gli operatori parte reale non li posso usare. Ciò non di meno, io voglio usare la teoria dei vettori rotanti. Il vettore rotante io come lo uso? Con un vettore solo che ruotando ne prendo la parte reale che mi dà la misura. Allora cosa faccio? Piuttosto prenderne uno e prendo due che controruotano. Le parti reali, sommandosi, mi danno il doppio del vettore, le parti immaginarie, essendo opposte, si elidono. Ma se ragiono su somme e sottrazioni di vettori rotanti, quando vado a fare il prodotto, ho il prodotto di vettori rotanti. E i vettori rotanti sono facilmente integrabili perché sono una costante io v per un e alla iota qualche cosa. E l'integrazione dell'e alla iota qualche cosa è facilissima. Inoltre, se sto lavorando sul valore medio su un prodotto, quando faccio il prodotto, i vettori rotanti saranno tutti a frequenza doppia perché saranno il prodotto di due vettori rotanti. A questo punto della dipendenza temporale non me ne preoccuperò neanche, perché o non c'è e quindi va a gravare sul valore medio, oppure se c'è di frequenza doppia e non me ne frega niente perché il valore medio è sempre zero. E allora non farò neanche più l'integrale. Prenderò il mio prodotto e lo dividerò nella parte costante e nella parte dipendente dal tempo. La parte dipendente dal tempo sicuramente sarà a frequenza doppia, la cancellerò e dirò che il valore medio è la parte costante. Questa è l'ingegneria. Poi se volete farlo con le forme di Prostaferes e tutto quello che volete voi, io sono qui a proporvi uno schema, non a imporvelo. Io non sono qui a imporvi niente, io sono qui a proporvi qualcosa. Voi non dovete venire all'esame a proporre la dimostrazione come l'ho fatta io, perché così io ringalluzzisco. Se voi me ne fate un'altra, va ancora meglio, perché vuol dire che mostrate ancora più autonomia di pensiero. Voi non siete la mia eco, messa a mia disposizione dal Ministero, perché io faccio Maria Callas nelle competizioni con Renata Tebaldi. Un'altra dimostrazione va ancora meglio. Sempre che io sia certo che la state facendo perché cercate il meglio e non perché cercate la scorciatoia. Io amo gli intelligenti e detesto i furbi. Se mi accorgo che c'è l'inganno, allora vale il vecchio principio. La vendetta migliore è quella perfetta. Chi la subisce e non la scampa sa che gliela faccio io e sa che io non pagherò per farla. E quello lì inferma lo sviluppo. Chiaro?
Vuole essere, mi dice che...
No, dica.
Volevo chiedere se poteva ripetere l'ultimo passaggio.
Ma se ancora che sto dicendo che adesso... Ma scusi, lei dove era? Era con noi o pensava da... Era con noi? Vabbè. Allora, io adesso sto facendo un altro fatto che dice per quale motivo faccio in un certo modo. Va bene? Ci siamo fin qui? Cerco di rendere... di fare l'estensione dell'algebra dei vettori rotanti e di trasformare in un prodotto quello che altrimenti sarebbe trigonometria. Ma vi rendete conto che con i vettori rotanti noi cancelliamo completamente la trigonometria? Una formula di somma e sottrazione diventa una somma di esponenti, eh? Lo capite che non c'è più duplicazione, bisezione, Prostaferesi, Werner e tutto quanto? Tutto diventa algebrico. Quindi è di una potenza inaudita. La teoria delle onde elettromagnetiche che ricevete nel vostro cellulare è fatta tutta con la teoria dei vettori rotanti. Un'onda elettromagnetica sinusoidale che viaggia continuo lungo una linea telefonica equivale a due vettori che controruotano e si invitano, fanno un'elica. E allora io ti posso studiare la sinusoide che non so gestire, studio i vettori controruotanti. Il motore del vostro curatore equivale a due calamite che controruotano. L'azione radiale delle due calamite si cancella, l'azione tangenziale si somma e il frullatore mi fa il frullato. Perché esiste un teorema fondamentale dell'ottica matematica che è preso dalla natura, il teorema di Fresnel, che dice che in natura tutto è calamite. Ma scusate. La funzione per eccellenza, a parte il seno materno, che cos'è? L'esponenziale. Si dice addirittura, oh, cresce con legge esponenziale. Diceva quello là dopo aver preso il Viagra. Oh. Allora, avete notato che le pastiglie per il cuore sono rosse, quelle renali sono gialle e quelle del Viagra sono azzurre? C'è un messaggio, un metamessaggio chiarissimo, eh? L'azzurro del cielo, il rosso del miocardio e il giallo delle urine. Con questo messaggio subliminale la ditta farmaceutica arriva all'incoscio del malato. Non sono mai bianco e nero le medicine. C'è un'astuzia selvaggia dietro. Infatti la freccia rossa è una freccia carica rossa. Siete portatori sani della natura, Allora, vogliamo ripetere? Se io prendo una fune e l'attacco a due estremi, la fune si dispone comunque in ogni parte dell'universo secondo e alla x più e alla meno x diviso 2. Potete fare quello che volete, a condizione che il campo nel quale voi la immergete sia un campo conservativo, l'equazione della catenaria sarà sempre e alla x più e alla meno x diviso 2. Non ci saranno eccezioni. Capite quindi che la natura è chiara? Bene, allora io vi faccio il contatto. Ci siamo? Cazzarola. Da questo momento, nelle funzioni sinusoidali, io introdurrò, perché tutti depressa? Sì, la vedo così, con l'aria stufa, depressa, demotivante.
Cosa c'è? Ma sono molto preoccupato. Non è moltiplicato.
Non le piace questa roba?
Sì, l'ho moltiplicato.
Hai paura? Non lo so, però le dà fastidio. Ho provato prima a fare una battuta apposta per vedere se lei reagiva. Non solo lei non ha reagito, diceva anche bene, ma ce l'ha messa tutta per farmi vedere che non voleva reagire. E sì, con me non mi frega un cazzo di così. Si attenta a concentrarsi così, vedi? Coraggio, forza! Allora, adesso, nel rappresentare le sinusoidi, introdurremo una presenza nuova, il valore efficace. Per adesso non sappiamo cos'è, lo vedremo tra un po', ma lo introdurremo perché le sinusoidi si rappresentano sempre a valore efficace. Il valore efficace è il valore massimo diviso radice di 2. Ricordatevi che in casa vostra avete 220 volt, che non sono il valore massimo della sinusoide, è il valore efficace. Quindi è il valore massimo diviso radice di 2. Quindi quando mettete due dita nella preda, la sperla che prendete non è 220, ma è 220 per 1,41. Stateci abbottonati, 220 per 1,41 non è una roba morbida, poi dipende da come la prendete, Se la prendete con una mano e una gamba ve la cavate, se la prendete con le due mani non ce n'è perché passa attraverso il miocardio, se la prendete con le due piedi è... Siete sempre più applicate la legge alle mani e siete fatti. Ridete, ma succede. Allora, no, finalmente ridete un po', devo addirittura accomodare una sconfinazione testicolare. Allora, la sinusoide noi la rappresentiamo così, guardate. La sinusoide la rappresentiamo così. Siccome dobbiamo mettere il valore massimo, mettiamo la radice di due volte il valore efficace, d'accordo? Guardate. Quindi la nostra espressione è questa, che in forma fasoriale diventa questa. Va bene? Ritorna? Tenete presente radice di 2, Questo naturalmente è il fasore, cioè la posizione iniziale del vettore rotante, d'accordo? Allora, se rappresentiamo le sinusoidi in questo modo, si fa presto a dimostrare che V vale D e alla iota omega t più v coniugato e alla meno iota omega t diviso radice di 2 e i che è uguale i e alla iota omega t più il sottosegnato e la meno iota omega t diviso radice di 2. se fate i conti vedete che facendo questo giochetto qui divengono esattamente questi, perché guardate, le due parti immaginarie si cancellano, le due parti reali si sommano dando il doppio, 2 diviso radice di 2 mi dà radice di 2, che è esattamente quello che compare qua, va bene? Allora guardate, la potenza è il prodotto di quelle due funzioni. Allora facciamo questa per questa, che vi dà b prolungato i, questa per questa, che vi dà prolungato di d per i, più questa per questa, che vi dà una frequenza doppia, più questa per questa, che vi dà una frequenza doppia. Contorto 2, perché radice di 2 per radice di 2 fa 2. Se vogliamo fare calor medio, dobbiamo osservare che c'è una parte costante e una parte che pulsa e contropulsa a frequenza doppia. Sulla fondamentale, dica, c'è qualcosa che non va?
Perché radice di 2 è
ignorante? Perché abbiamo detto che qui avremmo dovuto mettere il valore massimo. Abbiamo evidenziato il valore efficace, che è 1 su radice di 2 del valore massimo, quindi al posto di xn massimo facciamo radice di 2 volte il valore efficace. Perché si usa questo? Perché l'energetica non dipende dal valore massimo, ma come vedremo adesso dal valore efficace, per questo si chiama efficace. Allora, otteniamo questa cosa qua. Se dobbiamo fare il valore medio, dobbiamo dire che questo e questo spariscono. Rimangono questi due, che sono due numeri complessi coniugati. Ma la somma di due numeri complessi coniugati vale il doppio della parte reale di 1, che diviso 2 il doppio va via, e quindi viene parte reale di b coniugato i. Vedete quindi come il calcolo della potenza. Dica.
Ma non è chiaro se spariscono i due.
Perché sono frequenza doppia. Un fenomeno che in un periodo oscilla due volte dà un segnale positivo e una negativa, quindi il risultato è zero. Tutto ciò che ha frequenza doppia o è nulla va cancellato, perché non dà contributo sulla fondamentale. Chiaro? Ricordatevi che l'interazione media viene sempre su oscillazioni che hanno lo stesso periodo. Su oscillazioni di periodo diverso non succede niente a livello medio. Se io mando dentro una forza con una pulsazione 7 omega e metto una velocità con pulsazione 5 omega, ci sono delle oscillazioni il cui valore medio è zero. Il sistema oscilla nell'intorno del punto, si scalda e non si muove. Guardate che il sincronismo delle oscillazioni è fondamentale. Se non siete sincroni non producete valore medio, e dove non c'è valore medio non c'è lavoro. Quindi l'isoperiodicità è fondamentale. Poi ci possono essere dei valori di ordine superiore che non devono andare a creare sollecitazione a fatica, perché altrimenti poi ci sono risonanze meccaniche. Chiaro? Qual è la risonanza meccanica di un'ala di un aereo? Questa la potete vedere su frequenze diverse, da valore medio non nullo. Ma il teorema di Kutta-Yukovsky dell'azione sostentatrice dell'ala vale sui termini fondamentali. Se no, chiaro? Carenza affettiva. Allora, ci siamo su questa cazzo di roba? Parte reale di questo migrato lì. Allora, noi siamo in grado, dica.
No, niente.
No,
era solo una... No, ho capito.
Non è vero, dai, c'è una comunicazione non verbale che è chiarissima, stava dicendo qualcosa al collega, siccome ha visto,
no, era un attimo...
si è fermato.
Era la notazione, un attimo, perché o V o I le segna o con il segno sopra o con il segno sotto.
Crede che sia una difficoltà insormontabile? No. Crede che se glielo chiede io non glielo dico? Lei è un numero complesso 3 più di 8 a 5, come scrive, Z uguale 3 più di 8 a 5. Il coniugato 3 meno di 8 a 5, come lo scrive?
Col segno sopra.
Col segno sopra ci sono tre simbologie. Ecco, unifichiamoci. Allora, la prima simbologia è che 3 più gli 8 a 5 sia z. 3 meno gli 8 a 5 sia z soprassegnato. Ed è una. Poi ce n'è un'altra. 3 più iota 5 c'è là sopra, 3 meno iota 5 c'è là sotto. Poi c'è la terza, quella Yankee. 3 più iota 5 sopra, 3 meno iota 5 è sopra con la stella vicina. Io vi trasferisco, voi dite star. Si dà il caso che queste notazioni siano state inventate alla fine dell'Ottocento da alcuni italiani. Quindi io uso le notazioni italiane, non me ne frego. Quindi z sopra segnato, 3 più iota 5, z sotto segnato, 3 meno iota 5. Andiamo adesso?
Okay, grazie.
Se lei vuole fare come generale Caster, che non era generale, era un brigadiere generale, un compito di colonnello, mette la stella. Oh, poteva dirlo, glielo avrei detto subito. Ci siamo, quindi noi sappiamo calcolare il valore medio nel caso istantaneo è stazionario e nel caso sinusoidale. Potremmo calcolarlo anche in altri casi, ma questo va oltre i limiti modestissimi del nostro corso. D'accordo? Bene, adesso facciamo una cosa importante, molto importante. Introduciamo i legami costitutivi. Che cosa sono i legami costitutivi? Adesso è una cosa semplicissima, non dovete fare nessuna fatica perché sì, sono definizioni, d'accordo? Come studiare legge, si parla tutto da noi. Allora, abbiamo detto che un'analisi di una rete, sia essa rete elettrica, magnetica, dielettrica, idraulica, termica o meccanica, così non c'è l'idea che la rete vi sta antipatica perché è elettrica, la rete può essere di qualunque tipo e l'approccio è sempre lo stesso, se no si direbbe rete, non si direbbe rete elettrica. Questo non vuol dire niente posto il fatto che il nodo sconsiderato si dica la parola network, che è tutto tranne che quello che dovrebbe essere. Le reti televisive non sono un network, sono un field, è un campo. Come cacchio si faccia usare il network è un mistero. È tutto tranne che un network. Il network fa pensare alle strade, quindi un paffone avrà un network. La rete stradale alla quale associerà un grafo, ma noi nella televisione avremo un field. Allora, la rete elettrica è elettrica perché ci sono poi le reti meccaniche, termiche, magnetiche, acustiche, eccetera. La metodologia però è la stessa. Allora, abbiamo detto che abbiamo due L incognite se L sono i lati. Vi ricordate? Due L incognite se L sono i lati perché ogni lato ha una V e una I. Cioè ogni lato ha una grandezza tra e una grandezza attraverso. Per esempio, una rete fognaria, tanto per stare nello spirituale, ha una grandezza tra che è il trinomio di Bernoulli. Giusto? Cioè il contributo della quota gravitazionale, della pressione e dell'energia cinetica dei liquami. E una grandezza traversa che è la portata volumetrica del liquame moltiplicato per il suo peso specifico che varia durante il giorno. Bene, allora, abbiamo anche detto che se le incognite sono 2L dobbiamo avere 2L equazioni compatibili, cioè la matrice del sistema deve essere non singolare. Abbiamo anche aggiunto che L equazioni ce le giochiamo per via topologica. Ve lo ricordate? Vale a dire legge sui percorsi chiusi, cioè le maglie, e leggi sulle superfici. Superficie, non superfici. La superficie, le superfici, non c'è le superfici. Superfici chiuse, cioè gaussiane. Va bene? Perché queste siano algebricamente indipendenti, cosa dobbiamo avere? L meno n più 1 equazioni alle maglie, n meno n, n meno 1 equazioni ai nodi. Le equazioni ai nodi le scriviamo scrivendo n meno 1 nodi e buttando via l'ennesimo. Le equazioni alle maglie le scriviamo passando di maglia in maglia, facendo un taglio sulla maglia appena usata, fino a che il grafo diventa un albero. Quando sarà diventato un albero avremo scritto tutte e sole le equazioni algebricamente indipendenti. Ci mancano L equazioni. Non possiamo più utilizzare la topologia perché l'abbiamo già fatta fuori. Quindi dobbiamo usare la tipologia, cioè il fatto che ogni lato di grafo potrà avere un legame ingresso-uscita diverso e quindi dobbiamo connotarlo in termini di causa ed effetto. Allora, la grandezza tra e la grandezza attraverso devono essere viste come ingresso-uscita del sistema e il componente deve essere identificato da una caratteristica, cioè da un diagramma che è caratteristico nel senso più completo del termine, cioè che è specifico di quel componente a prescindere dalla forma dell'ingresso. Chiaro? Io ho una x di ingresso e una y di uscita, la curva è una retta, vuol dire che qualunque sia la x di ingresso, la y corrispondente la potrò dedurre intersecando la retta e andando sull'ascisse. Quindi il legame, intanto che il componente non si sfascia, è indipendente dal tipo di ingresso. Per questo si chiama caratteristica, nel senso che è specifico del componente a prescindere dall'ingresso. Quali variabili posso mettere in gioco? Posso mettere in gioco due tipi di variabili, i valori attuali e il loro valore integrale, cioè, come avete acquisito in termodinamica, le variabili intensive e le variabili estensive. Devo però con Bridgman dare la garanzia di avere gli strumenti che mi consentono questa misura, se no sono pratiche autoerotiche non coronate dal successo. Allora, il valvetro ce l'ho, il lamperometro ce l'ho, così la grandezza tra e la grandezza attraverso ce l'ho. Con il principio del pendolo balistico io posso sostituire lo strumento indicatore a valore attuale con lo strumento indicatore che me ne dà l'integrale. Quindi, laddove io avessi dovuto misurare una velocità con un tachimetro, attraverso il corrispondente tachimetro integratore andrei a misurare lo spazio percorso. Nella plancia strumenti della vostra Jaguar, della vostra Rolls Royce, c'è uno strumento a valore attuale che si chiama tachimetro, che misura la variabile di stato, velocità, da cui dipende l'energia cinetica dell'automobile, e poi c'è l'integrale di questa indicazione, che è la variabile estensiva, spazio percorso. Con la velocità del tachimetro identificate una componente dell'energia cinetica, quella di traslazione. In realtà le componenti di energia cinetica del vostro veicolo sarebbero due per il teorema di Koenig: l'energia cinetica posseduta dal baricentro della macchina che si sposta e la somma dell'energia cinetica di rotazione delle quattro ruote in relazione alla velocità angolare e al momento di inerzia di ogni ruota rispetto al freno. Integrando tutta questa sbrodolata avete lo spazio. Allora avete il tachimetro e il contachilometri. Che poi ci sia qualche signora ben dice, oh, il mio contachilometri dava 42 km all'ora. Insomma, lasciamo perdere. Conoscevo una signora della Milano Meno che diceva, mio figlio è un intellettuale perché non sa usare il cacciavite. Quella gente lì mi arriva a parla tutta da piccola. Ovviamente con l'acido solforico. Oppure a calcio. Io che sono stato in cavalleria direi per l'urina di cavallo, ma questo è un altro discorso. Allora, siamo d'accordo che le grandezze che io posso introdurre sono. Ci siamo? Devo andare a fare un po' di diverso, perché non c'è questa noi.
Ma io non ho ancora detto adesso.
carta di solito è tutto. Ce l'ha messo un po' sopra, poi come posso fare per un complesso con il gas?
Siccome non vi basta, andate a vedere ogni sprang del ferro come si comporta e quindi usate il legame costitutivo della spranga. Come fate per fare questa teoria? Riducete ai minimi termini l'esplorazione scientifica di 300 anni di storia, dall'illuminismo in poi, e dite: da 300 anni stiamo esplorando la natura e possiamo generalizzare i risultati ottenuti dicendo che misura si può presentare così, così, così e così. In che senso? Nel senso che se portiamo alle estreme conseguenze la nostra esplorazione e ipotizziamo di prendere componenti che sono sede di una sola componente energetica, noi potremo avere il dissipatore puro, attrito, potremo avere l'accumulatore di energia cinetica pura, la massa, e potremmo avere l'accumulatore di energia elastica pura, la molla. Nella realtà non ci sarà né una molla, né una massa, né un attrito, perché voi non potrete mai separare l'uno dall'altro. Ci sarà una mescolanza. Allora è ovvio che se voi prendete il Big Bang, non ci sarà una molla, una massa o un attrito, ma ci sarà una mescolanza di massa, di molla, di attrito a formare delle maglie meccaniche su cui voi interverrete con le equazioni cardinali e con i legami costitutivi. Ma il punto di partenza è prendere il caso estremo in cui il componente sede di una sola voce del bilancio energetico, perché poi il componente reale sarà una frittura di tutte le voci. E voi potrete dire che quel componente è sede di una sola voce del bilancio perché? Guardatemi nelle palle degli occhi. Perché il vostro sistema viaggia a velocità infinita. Volete vedere? Prendete il pianoforte, con tutti i tiranti, i casseggi e tutto quanto. Prendete una cacciavite e un paio di forbici. Segando, tagliando e cucendo, voi riuscite a isolare la parte elastica da quella cinetica dall'attrito. Ce la fate benissimo, si tratta di fare un passaggio al limite. Certo, quando premete, il ritardo è nullo. Adesso prendete una canna d'organo, dove c'è dentro l'aria. Tagliate una fetta di canna d'organo. Dentro ci sarà l'energia elastica dell'aria, l'energia cinetica dell'aria e l'attrito aria-canna. Adesso prendetene una fetta più piccola, sarà ancora così. Una fetta ancora più piccola, sarà ancora così. Per quanto voi andrete avanti, non riuscirete mai a separarne l'una dall'altra. Il sistema è spazio-temporale. Infatti, l'aria nella canna viaggia a velocità finita. E quindi il punto inizio della canna e il punto finale sono distinguibili da chi sta suonando. Bello questo, eh? Minchia, cos'era la natura, eh? Laudato simi signore. Bene. Allora noi avremo questo passaggio al limite. Con quale aggiunta? Con l'aggiunta che non esiste il punto materiale, ma può esistere contestualizzandolo. La porta aerea Nimitz è molto grande, ma se la mettete nell'Oceano Pacifico non conta un cazzo. Non esiste il corpo infinitamente rigido, nonostante le vostre aspirazioni. Esiste un corpo che è ragionevolmente rigido nei giorni contemporanei. Allora, come lo rappresentate? Come la riunione di un corpo rigido e di un corpo elastico, dove il corpo elastico è perfettamente elastico e il corpo rigido è perfettamente rigido. Cioè un sistema reale lo rappresentate sempre come l'unione di sistemi ideali. Allora voi dovete appropriarvi dei sistemi ideali e avere l'abilità di usare i sistemi ideali per comporli in modo da ottenere il sistema reale. Quindi una rete è una riunione di componenti ideali che riescono a rendere agli effetti esterni il comportamento di un sistema reale. Partendo dall'idea che siccome i segnali viaggiano a velocità infinita, il cinetico lo potrà sempre distinguere dal potenziale e il potenziale dal dissipativo. Quindi è perfettamente logico che io faccia la meccanica nazionale dicendo punto materiale, corpo infinitamente rigido, corpo perfettamente elastico, eccetera, eccetera, eccetera. E allora è perfettamente logico che io faccia la stessa cosa in teoria dei circuiti. Ci saranno delle cause che genereranno la grandezza strada, la grandezza attraverso, ci saranno degli effetti che dissipareranno tutto il calore o accumuleranno tutto in energia cinetica o in energia potenziale. Come faccio a distinguere l'energia cinetica dall'energia potenziale? Quando sono nella mia automobile, la grandezza principe è la posizione. La derivata della posizione è la velocità. La velocità mi dà l'energia cinetica. La posizione mi dà l'energia potenziale agli ammortizzatori. Bene, nei fenomeni elettrici qual è la grandezza universale che ricordiamo? La carica elettrica. Allora la carica elettrica deve prescindere dai valori potenziale elastico. E la sua derivata, che è la corrente, la velocità, deve precedere i valori. Ecco che il campo elettrico è posizione, laddove il campo magnetico è movimento. Questa è la filosofia della scienza, vista dall'ingegnere che scrive fiabe. Chiaro? Allora, siamo pronti? Vedete che io non mi scaravento di le cose, cerco di convincermi. Siete i miei colleghi giovani, se non convinco voi, allora me la vado a casa, no? Mi pare? È assurdo chiamare l'impegno di un carico didattico, è una bestemmia. Sarebbe come definire il piacere che un violinista ha di suonare carico musicale. Ma se la sua vita è la sua musica, per me la mia vita è insegnare, quindi per me non è un carico. Sarebbe un carico se un giorno non lo dovessi più fare. Ma fino a che lo faccio io godo come un lucio. La mattina salgo in macchina, mi vedo prendo il computer di Bach, cazzeggio e vado e penso a quello che devo dire. Quindi non è un carico, è una gioia. L'uomo non è ciò che dice, l'uomo è ciò che fa. Bene. Allora. Cominciamo con le cause, che sarebbero le forze, no? Siccome noi, carenze affettive, continuo a pianare le unghie. Allora, pianare è un verbo che conosco. Non so cosa vuol dire pianare, ma è dove è nata, a Bogotà. Dunque, allora, importanti e difficili, come quelli che stiamo dicendo, bisogna stare con le tande navigate o si può stare tutti in culo e camicia affettuosamente, tutti insieme appassionatamente. Per forza di cose, le cose difficili richiedono arroganza e distacco. Non vi viene in mente che le cose difficili possono chiedere e implicare affettività, complicità, voglia di vivere mutuamente, piacere di godersi il presente. No, siete più realisti da te. Io devo entrare, tenere le distanze, essere impeccabile, sperare di non essere capito quando parlo, così mi sento ancora più importante. No, non esiste. Io sono qui a raccontare una fiaba meravigliosa che si chiama Natura. Come faccio a non... No. Allora, prima le cause. Le cause per loro cosa sarebbe di meccanica razionale? La forza o la velocità. Guardate che in meccanica razionale voi avete il generatore di forza, ma avete anche il generatore di velocità. Prendete una vaporiera che spinge con il suo ciclo Rankine, è un generatore di forza. Adesso prendete la vostra 500 attaccata da una Ferrari GTO con una spranga rigida e poi premete l'acceleratore e vedete che la velocità continua ad essere quella di prima. Vuol dire che la grandezza di prezzo è una velocità. E chi è che vi fa da generatore di forza? La Ferrari GTO. Quindi dipende da che parte state della connessione metallica. Del resto, guardatelo un attimino dal punto di vista della matematica. Guardate, imparate a usare la matematica come la più affidabile delle vostre amicizie. La matematica non è una signora che si pugna alle spalle. Perché la matematica non è una scienza. È una parte della filosofia. Perché non è subordinata alla scienza sperimentale, è una libera creazione dello spirito umano che chiede soltanto una condizione preliminare, la logica. I burbachisti dicono solo in matematica senza parlare di intelligenza, nel senso di intelligere. Come fate a pregarvi da una cosa del genere? Guardate ragazzi. Prendete questa formula e leggetela così. Adesso fate tendere M all'infinito. Questo tende a zero. Questo, non sapete dove tende, ma è finito. C'è un teorema dei limiti che dice il prodotto di due funzioni, di cui una tende a zero e l'altra infinita, tende a zero. Quindi se M tende a infinito, questo tende a zero. Se quello si tende a zero, questo è nulla, è stato. Quindi una massa infinita è una cosa che non si dà. Avete visto? La massa infinita è una cosa che non si dà. Ecco perché si costruisce il volano, no? Il vecchio volano di tutti i falconi si è creato quello. Per avere a disposizione un generatore di velocità. Bene, allora, noi abbiamo due variabili, la tensione e la corrente. Quindi avremo un generatore di tensione e avremo un generatore di corrente. Il generatore di tensione ha questo legame positivo. V di T, la grandezza naturale dei rossetti, è uguale a una grandezza impressa omogenea con una tensione che si chiama forza retromotrice. Questa relazione dice che qualunque sia la corrente circolante, la tensione ai morsetti è la E di T. Voi conoscete un esempio di questo tipo di componente? Scusate, in casa vostra non ci sono 220 volt qualunque tensione corrente voi applicate, assorbiate? Scusate, il contratto di casa vostra non è 220 volt. Allora l'intera rete europea vista da casa vostra è un centro di tensione. Dovrebbe, nell'intenzione dell'autore, poi non è vero, ma si vuole pensare che sia così. Quindi, guardate adesso per favore dalla mano. Applicate la rete delle tensioni a questo anello, avete che D meno E uguale a 0. Quindi D uguale a 0. Il che vuol dire che se il circuito dovesse essere fatto così, applicando la legge delle tensioni, voi avreste D più E uguale a 0, quindi D uguale a meno E. Se qui circola una corrente I, V per I è uguale a E per I. Esiste una potenza di natura non elettrica che entra nel sistema, ed esce una potenza di natura elettrica, diventa un generatore. Generatore è una parola impropria nata dal positivismo, non si genera niente, così come non si crea niente. Soltanto i sarti dall'identità sessuale incerta creano la collezione autunno-inverno di pedalini, mutande e gonne. Gli ingegneri non generano, convertono, quindi abbiamo dei convertitori. Si continua a usare il generatore impropriamente. Chiaro? Quindi ricordatevi due cose, due. La prima, non esponetevi a correlare la V esterna con la E facendo dei discorsi estetici. Da califiche ancora non siete. Prendete la maglia, inserite dentro un anello, orientatelo come la V e girateci intorno. E fate la legge delle tensioni uguale a 0. Poi risolvete rispetto a V. E quello che verrà fuori potrà essere V uguale a D o V uguale a meno E. Non fate i furbastri. Usate con estrema modestia la legge delle tensioni. Quando avrete scritto la legge di Ohm, moltiplicate con M per I e avrete il bilancio tra quello che esce e quello che per i principi di conservazione entra. Il V per I è di natura elettrica collegato alla rete. L'E per I è di natura altra. Per esempio, nella vostra bicicletta la dinamo ha un E per I e un V per I. Il V per I ai morsetti è quello che va ad alimentare la lampadina. L'E per I è quello che viene dalla conversione di energia metabolica nei vostri muscoli, che va in energia cinetica nelle ruote della bici e si converte in energia elettrica ai morsetti. Tutto quel casino è E, una grandezza omogenea con una tensione che si chiama forza elettromotrice, che è una misura del processo di conversione. Chiaro? Ci siamo? I generatori di tensione possono essere collegati in serie. Quindi t uguale è 1 meno 2. Non fate i furbastri che la sanno lunga, perché cambiate il compito. Prendete la connessione serie, fate una maglia, un anello, chiudete e percorretelo secondo la D ed eseguite pedissequamente la formulazione della legge della tensione. Perché altrimenti esteticamente cambiate il segno e vi chiamo? Vi fermo lo sviluppo. Ci siamo? Che poi sapete, quando al posto mio verrà qui Francesco della Torre, sarà, lui non è morbido come me, quello è piuttosto, eh? Tu è negli alpini, non è in cavalleria, capite la differenza tra un ufficiale di cavalleria e un alpino? Vai! Quello è un cigliato, bravissimo, un genio, però non dico io che non lo trovo, perché tutto ha il fervore del giovane, e io ho la condiscendenza del cigliato. Quindi, per favore ragazzi, fatemi, in questo caso il fatemi è compimento di vantaggio, recitativo ma un significato diverso. Fatemi la legge delle tensioni su un percorso chiuso che abbia sempre come chiusura la tensione incognita esterna e coinvolga tutte e sole le forze elettromotrici interne. Fate il vostro bilancio e poi risolvetelo rispetto alla B. Quello che viene, viene. Chiaro? Se non sbagliate. Allora, la connessione serie, ovviamente la potete fare di 6.500. La connessione parallelo non la potete fare. Prendete la maglia e 1 meno 2 uguale a 0. Ma se 1 e 2 fossero diversi, salterebbe la legge delle tensioni. Allora cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente questo, è bene che ci chiariamo. Guardatemi nelle palle degli occhi, per favore. Avete compiuto 20 anni e ora vi sappiate tante cose, niente cose. Là, la prendeva la montagna, cioè, sai, hai 20 anni e ora che tu sappi di chi sei più. Allora, la teoria delle reti elettriche non esistono, sono un analytical tool, cioè un modo matematico per rappresentare in modo semplificato la realtà. Sono un insieme di ipotesi ad hoc legate al risultato che si vuole ottenere. Con il linguaggio corrente, una paraculaccia. Allora, la legge delle tensioni dice che la somma delle tensioni deve essere uguale a zero. E questa è sacrosanta. La rete è un qualche cosa che voi usate per rappresentare una realtà. Se la vostra rappresentazione della rete non è congruente con la legge delle tensioni, non vuol dire che la legge delle tensioni è toppata e che voi avete dato una rappresentazione sbagliata. Con altre parole, avete messo delle componenti dove ce ne dovevano essere delle altre. La rappresentazione topologica non la schiodate, ve la garantisce il geometro e l'amperometro. La rappresentazione tipologica è il risultato di quell'operazione che abbiamo appena detto di mescolanza. Se questa mescolanza porta a una rete con degeneranza, con disaccordo con le leggi cardinali, vuol dire solo che voi avete rappresentato tipologicamente il sistema, che era giusto topologicamente, in modo sbagliato. Quando lavoravo in Tecnomagio, una volta ho fatto il modello del sistema di frenatura della 633, ho fatto i conti, ho detto, cazzo, mi è esplosa la locomotiva, ho sbagliato la teoria delle reti. Ho pensato che fossero sbagliati i principi della rete, che la mia locomotiva fosse giusta. Invece la teoria delle reti era giusta, la mia locomotiva non esisteva, perché esistendo esplodeva e normalmente non si vedono locomotive che esplodono perché applicano male la legge delle correnti, d'accordo? Quindi la legge di connessione parallelo è impropria perché conduce a delle degeneranze non compatibili con le proprietà topologiche che sono inschiodabili. Va bene? Ultima cosa, però vi credo di aver tornestato abbastanza. Una cosa però me la potete riconoscere, non sono uno che si risparmia, ce la vedo tutta. O no, questo è un dato molto buono. Cazzo, sono scomparso. Allora, guardate. Abbiamo visto il generatore di forza. Buonasera, buona serata. Al piacere di vederla. Come si fa a uscire senza salutare? E che senso ha diventare ingegneri quando si è abituati a non salutare? Da quel momento c'è una partizione estrema tra la vostra dottrina e la vostra buona educazione. E davanti alla buona educazione, la dottrina cosa vale? Un pugno di mosche, di quelli sempre. Von Braun, prima di essere bravo, von, e voi capite che von non vale più che bravo, o no? Sì, Allora, abbiamo visto che è una cosa di forza. Adesso vediamo una cosa di velocità. Questo.
Non so se è l'università fa via.
Is uguale ad A, però qualunque sia la tensione impressa, quel baracchino funziona con una certa corrente. In prima lettura la linea 3 della metropolitana è un generatore di corrente. In prima lettura la linea 1 è un generatore di tensione. Allora, come facciamo qui a capire com'è il giro del fumo? Guardate, non stiamo a fare cose che ci creano dubbi. Si prende una superficie chiusa che coinvolge tutte e solo le correnti, preferibilmente anche quella esterna. La si orienta secondo la corrente esterna e poi si scrive il bilancio. I più A uguale a 0. Quindi I uguale a 0. Chiaro? A uguale a I, I per A uguale a D per I. Entra una potenza per D dai sistemi fisici ed esce una potenza I per D dai sistemi elettrici. Chiaro? Cos'è che c'è? Sì.
Mi sono perso un passaggio.
No, vedere che l'avevo intuito. Allora, questo è il postulatorio, I uguale a A. Quindi, per ogni tensione consente che si passa quella corrente che è la corrente interna. In generale non si sa come correlare la I alla A. Quindi si prende una superficie chiusa che coinvolga tutte le correnti e la si unisce con la corrente esterna. Si dice che la somma delle correnti uguale a zero, quindi I entrante più A entrante uguale a 0, quindi I uguale a meno A, e abbiamo l'equazione vediamo. Ammesso che sia questa, si premoltiplica per B e si ottiene B per A uguale a B per B. Allora entra una potenza non elettrica, B per A, è in atto la conversione, esce una potenza elettrica, B per B. Naturalmente io posso mettere in parallelo il generatore di corrente in quale condizione? Nel caso in cui ci sia una connessione esterna, allora questa corrente non vale la somma di queste due. Giusto? Superficie chiusa. Se invece io facessi un anello solo di queste due correnti, in questa superficie chiusa la somma delle correnti non sarebbe uguale a zero. E allora cosa vorrebbe dire? Che nel fare l'analitica in cui ho creato una degeneranza. Cioè ho dato un legame costitutivo che non essendo congruente con la topologia era falso. Quindi devo rivedere la mia rappresentazione
circuitale.
Ci fermiamo qui e domani mattina facciamo noi abbiamo i semplici differenziali. Grazie e buona serata.
Lui ha una domanda.
Un commento finale? Pioccani.